nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Pur iniziando un tempo nuovo, abbandonando per così dire il tempo pasquale, continuiamo a invocare lo Spirito, come abbiamo cantato. Celebriamo una memoria della Vergine Maria, continuando a leggere il Vangelo di Luca, che è particolarmente conforme a questa celebrazione.
Dal Vangelo secondo Luca, nel capitolo 3, versetti 10-18. Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?» Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?» Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi che cosa dobbiamo fare?» E rispose loro: «Non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore.
Quello che potremmo chiamare l'inizio classico del Vangelo, capitolo 3 di Luca, corrisponde a Marco e agli altri Vangeli. E è introdotto, come dicevamo, in modo molto solenne nel contesto mondiale, diciamo, imperiale e anche delle autorità locali, e con un'espressione tipica della vocazione profetica. La parola di Dio fu su Giovanni, il battezzatore, fu su Giovanni nel deserto, figlio di Zaccaria nel deserto. E poi il testo che Luca utilizza per, anche questo non è, lo troviamo già prima in Marco, è per interpretare il significato di questo inizio del Battista, è appunto Isaia: «Preparate la via del Signore». Ricordiamo anche il tono escatologico di tutta questa aspettativa, riassunto al versetto 7, lo troviamo poi di nuovo anche nel testo che meditiamo oggi. Il versetto 7 parla dell'ira che sta per piombare, che sta per venire, e come affrontare il giudizio di Dio, e il testo di oggi si occupa concretamente proprio di questo. Ecco, a voi la parola.
Nella prima parte del brano di oggi si trovano queste tre categorie che fanno una domanda molto semplice. Ci sono le folle che chiedono che cosa dobbiamo fare, e altrettanto i pubblicani e i soldati. E la risposta alle folle ritorna all'amore, a condividere il vestito e il cibo con i poveri. E poi ci sono i pubblicani che chiedono cosa dobbiamo fare e lui raccomanda di non esigere nulla più di quanto gli è stato fissato. E viene in mente naturalmente il capitolo 19 di Luca, Zaccheo, che dice a Gesù: darò la metà dei miei beni ai poveri e restituirò, se ho derubato qualcuno, restituirò quattro volte tanto. Poi ci sono i soldati. Non so, ho letto da qualche parte che non potevano essere ebrei, che forse erano dei pagani. Comunque anche a loro viene detto: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Tutto questo richiama un po' quello che diceva Michea, praticare la giustizia, la misericordia, l'umiltà. Per i soldati vengono in mente anche i maltrattamenti a Gesù, che forse erano un'usanza per tutti i condannati. E, ecco, pensavo a tutte queste cose, al fatto che quando aveva iniziato il discorso nel brano precedente diceva razza di vipere, erano espressioni molto dure. Oggi sembra che si risolva tutto nell'amore per gli altri e nell'accontentarsi di quello che spetta secondo il diritto.
A quello che ha detto Fernanda aggiungo questa piccola cosa, cioè mi è piaciuto, insomma, come io lo interpreto, mi è piaciuto questo collocare, rispondo a questa domanda, che cosa dobbiamo fare. Mi è piaciuto che il Battista collochi l'azione, l'opera che loro devono fare nel loro quotidiano. Qui abbiamo la sfera lavorativa sicuramente legata al denaro, a forse un abuso d'ufficio, la colloca nel quotidiano. Ed è questo è significativo, perché il processo di conversione, che è una metamorfosi, cambiamento, ci dà l'idea che è qualcosa che è sempre in divenire, non è mai raggiunto. E quindi che cosa dobbiamo fare? Perché è nel quotidiano che ci confrontiamo con questa opera di conversione e i frutti che sono questi nel concreto.
Anche a me è piaciuto molto questo. Con questa severità con cui Giovanni rimprovera le folle, non è che sta sgridando gli scribi e i farisei malvagi, diceva alle folle razza di vipere. Quindi un'accusa veramente molto molto severa, che in realtà, quando la domanda si fa più precisa, la risposta di Giovanni su che cos'è la conversione è del tutto attuabile, cioè non è niente di così impossibile che qualcuno possa non dire che è troppo ardua, troppo difficile, troppo non attuabile. E dare a chi non ha, e non esigere, cioè non rubare, perché quello che è chiesto ai pubblicani è semplicemente di non rubare e di non maltrattare. Quindi è una cosa che di cui sempre più mi convinco, che sia qui che Giovanni, ma anche Gesù, quando darà le sue regole, che sono regole che portano a essere accettati da Dio, non è che siano regolucce, sono quelle che ti portano a essere ben accetto a Dio, sono regole attuabili, non sono così metafisiche da dire che solo chissà chi le può attuare, solo nella grazia di Dio speciale, dello Spirito Santo si possono attuare, no, sono proprio regole concrete che si possono attuare per essere accetti a Dio.
Due sono i temi principali della narrazione lucana, il brano di oggi. Da un lato abbiamo l'attesa, la speranza umana, che si concretizza nella domanda della gente: che cosa dobbiamo fare? E che l'Evangelista scandisce per ben tre volte. Questa è una domanda che, secondo alcuni esegeti, apparteneva al rituale del battesimo della Chiesa primitiva. La risposta del Battista è dettagliata secondo le circostanze e secondo le varie categorie sociali di persone del suo tempo e svela alcune delle prospettive care al Vangelo di Luca, e cioè la novità della vita, la gioia che apre il cuore, sono possibili solo attraverso la condivisione dei propri beni. Nella seconda descrizione del brano lucano ci viene proposto l'annuncio del Cristo che il Battista lancia al popolo in attesa. Tutti i primi capitoli del Vangelo di Luca sono intrisi di attesa. L'aspettativa di questa attesa è quasi comune a tutti, e cioè l'attesa del Consolatore, del Liberatore, il Purificatore definitivo, cioè il Cristo. E con l'apparire dei simboli orientali già usati dal profeta Malachia, al capitolo 3, il Battista descrive l'azione del Cristo come quella del grande battezzatore definitivo e perfetto che battezza in spirito e fuoco.
Sì, quello che è stato detto riguardo all'inizio del Vangelo e quindi a questa cornice storica così imponente, importante, e è molto suggestivo. E quindi a questo riguardo anche quello che viene detto di Giovanni, e cioè che una parola o la parola di Dio scese su di lui ed egli cominciò ad annunciare un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto. E qui cita Isaia. Allora, probabilmente, questa parola che è scesa su Giovanni è proprio la profezia di Isaia, che lui è venuto ad attuare. Cosa scontata questa, ecco, però, messa qui, a me sembra che la profezia di Isaia messa qui ci voglia dire in che modo Dio sta cominciando ad attuare la profezia, cioè con il Vangelo. Tutto quello che accadrà e che è accaduto già da prima, da un Israele fedele e assolutamente affidato a Dio, nella persona di Giovanni, nella persona di Gesù, ecco, si attualizza questa profezia in questo modo, cioè con il Vangelo. Ecco, ora a me sembra che quello che dice Giovanni è assolutamente, diciamo così, attinente a quello che accade e accadeva in Israele. Il suo è un movimento che si muove in questo modo, però non è alternativo. Cioè, tutto l'insegnamento di Israele in fondo si riassume anche in questo, anche per il giorno di Kippur, e cioè nei 10 giorni del pentimento, che l'uomo da parte sua può fare 3 cose che sono fondamentali, che sono quelle che sono scritte qui, e cioè la teshuva, il pentimento, la tefilà, la preghiera, e la tzedekà, e cioè la carità. In questo modo, questa è la parte che spetta all'uomo nell'attualizzazione della della profezia di Isaia. E il resto, e cioè l'abbassamento delle colline, il colmare le valli, il raddrizzare le vie, eccetera, questo spetta a Dio. Ma se l'uomo fa queste tre cose, Dio farà il resto e manifesterà la sua gloria ad ogni uomo, ad ogni carne.
Quello che ha detto adesso Stefano, avevo pensato, vorrei aggiungere una cosa o due. Innanzitutto il versetto 18 è singolare, perché questo è Luca mette in bocca a Giovanni le risposte, mette sulle folle, sulle persone le domande, che sono molto attuali allora, a quell'epoca erano molto attuali, e racconta. Però il versetto 18 fa anche una conclusione che è anche un commento, è molto significativo. In italiano dice che con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Può anche tradurre con molte esortazioni ed altre, e anche altre, con quelle che ha fatto finora, e anche altre, Giovanni evangelizzava il popolo, non dice predicava, portava il buon annuncio. Evangelizzare non è che evangelizzasse come intendiamo noi, portava il buon annuncio. E qui è, mi pare che sia anche un commento di Luca a tutta l'opera del Battista, è il buon annuncio. E dentro questo buon annuncio ci sta tutto quello che il Battista fa e dice. E quindi mi sembrava molto, molto pregnante quest'ultima frase rispetto a tutto quello che viene detto prima. Rispetto all'insegnamento del Battista, che è tipico di Luca, non lo troviamo negli altri evangelisti, versetti cioè dal 10 al 14. Eh sì, quello che diceva Stefano, avevo pensato, ma forse si può anche aggiungere, colpisce a questo punto, però non so, ci si divide nell'interpretare due cose. Una, che non è un rivoluzionario. Questo si è detto anche tante altre volte, ai soldati dice non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. E l'altro, ai pubblicani, dice non esigete nulla di più di quello che vi è fissato. Quindi riconosce la situazione, un ammettere la situazione, uno stare sotto ai romani in particolare. L'altra cosa che si può dire, non c'è nessun cenno ai sacrifici, al Tempio. Lui è un sacerdote, e tutte le opere della Teshuva, della conversione, sono queste, o anche sono quelle sono in alternativa, o le sottintende? Questa è la domanda che ci si pone, che è molto importante, perché le posizioni in Israele erano diverse su questo, non c'era una posizione.
Anch'io mi sono fermata soprattutto sull'ultimo versetto, perché appunto quel termine che annunziava, o non so, comunque annunziava al popolo la buona novella, mi è sembrato anche a me molto importante. Io la vedevo molto legata però all'ultima parte, cioè Giovanni dice al popolo e a chi gli chiede che cosa dobbiamo fare, cose particolari, puntuali, però poi c'è questa grande domanda di fondo che il popolo si fa, se non fosse lui il Cristo, e a me sembra che la buona novella sia quella: io vi battezzo con acqua, ma viene uno, il più forte, ed è lui che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Mi sembra che sia questa la buona novella. Questo lo leggo anche al fatto che al capitolo secondo è un po' la stessa cosa, mi sembra. Gli angeli dicono: vi annunzio, appunto, vi porto questa, la buona novella, è una grande gioia, sarà di tutto il popolo, oggi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Cioè, mi sembra che questo poi sia, come dire, un po' l'apice, ecco,
della voce degli angeli, dell'annuncio di Giovanni, che è ormai appunto c'è il Cristo Signore.
No, aggiungo solo una piccola cosa, così mi ricollego un po' a quanto diceva Stefano prima, cioè rispetto, appunto ci sono delle cose, c'è qualcosa che spetta all'uomo, che l'uomo può fare, sono queste tre indicazioni che Giovanni dà, cose puntuali nel quotidiano, che sono, come dire, io le sentivo così, una preparazione. Come Giovanni dice, io vi battezzo con acqua, proprio il suo battesimo con acqua per la conversione, per il perdono dei peccati, è una preparazione, una predisposizione per poter ricevere poi quel battesimo in Spirito Santo e fuoco, colui che completerà poi l'opera e lo Spirito Santo, è il battesimo nello Spirito Santo.
Comunque mi viene anche un po' ascoltando quello che avete detto, da distinguere quello che dice Luca da quello che dice il Battista. Quello che dice Luca lo si vede in tutta il contesto, il modo in cui introduce il Battista, e anche dal versetto che diversi hanno sottolineato, il versetto 18, tutto fa parte della buona notizia. Non solo, ma accennavamo già, ecco, quando abbiamo meditato la prima parte, come le espressioni del testo di Isaia inquadrano tutta l'opera di Luca. Il Vangelo fino alla fine degli Atti, la salvezza di Dio, troviamo questa espressione, è stato anche dimostrato questo, come alcuni di questi testi sono fondamentali, i testi di Isaia, perché Luca ha inquadrato tutta la sua opera, per dire che insomma Luca vede tutto certamente collegato. Poi c'è quello che Luca riferisce del Battista, e mi sembra abbastanza chiaro nel testo di oggi. D'altra parte emerge molto bene al versetto 7, dove si parla dell'ira ventura, dell'ira che sta per venire. E anche il discorso del Battista riguarda razza di vipere, non dobbiamo allarmarci per questo, è normale, un profeta parla così. Quando le parole sono dure vuol dire che il risultato poi è buono, può essere buono, no? Le parole sono dure, però il battesimo del Battista è un battesimo di acqua, non è un battesimo con Spirito Santo e fuoco, dal quale bisogna stare molto attenti, perché qui non si parla del battesimo cristiano, cioè del nostro rito, come si vede molto bene al versetto 16, e il versetto 16 è spiegato nel versetto 17. Il battesimo con Spirito Santo e fuoco significa il giudizio, il distinguere molto bene fra ciò che è il grano da ciò che è la pula. Naturalmente chi si prepara, come dice il Battista qui, apparterrà al grano e verrà raccolto, e la pula verrà bruciata con un fuoco inestinguibile. Cioè questo è nell'interpretazione del Battista, questo è ciò che sta per avvenire, questa è è il battesimo con Spirito Santo e fuoco. Non è detto che questo sia necessariamente come quello che intende Luca, soprattutto il Battista ha un'interpretazione molto importante del Messia, non soltanto su di sé, quello che lui è venuto a fare, lo si vede nella prima parte, ma nella, quando annuncia il Messia, è il versetto appunto 16 e 17, secondo lui il Messia verrà a fare il giudizio, perché Spirito Santo e fuoco vuol dire questo. Lo Spirito Santo è la potenza invincibile di Dio. Chi agisce con lo Spirito Santo non può essere fermato da nessuno. Lo Spirito Santo non è carne, ecco, è potenza divina. Spirito Santo e fuoco è il giudizio, e il versetto 17 è molto chiaro. Questa è l'interpretazione del Battista, che il Battista ha dell'opera del Messia, ed è naturalmente, penso, iscritta nelle scritture, e non è detto che venga smentita. Però poi vedremo, e questo sarà importante, perché io penso che c'è, che Luca riporta effettivamente, ecco, le fonti e fa vedere le differenze. Vedremo se Gesù fa esattamente questo. Non sarà poi così. L'interpretazione che Gesù ha della sua missione sarà un'altra. E non è detto che sia del tutto contraddittoria con questo, ma sarà molto diversa anche, fino al punto, come questo i sinottici tutti, insomma, è un tratto centrale, ecco, ricordano la crisi del Battista. Quando arriveremo al capitolo 7 di Luca, ci sarà la discussione. Il Battista, proprio ascoltando quello che fa Gesù, non capisce più bene se Gesù è colui che effettivamente ha in mano lo Spirito per fare il giudizio, oppure se è ancora una specie di precursore. Sei tu colui che viene, o dobbiamo attendere un altro che viene dopo di te? Cioè, tu sei ancora, nonostante tutto, un precursore. Questo sarà il problema del Battista. Ora, questo problema deve essere fondato, e qui lo si vede, nell'interpretazione che il Battista ha, non solo della propria missione, ma della missione del Messia che lui annuncia. Ecco, ricordiamo la memoria di Maria oggi, ricordiamo anche all'intercessione del Battista. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa di Dio, che ha celebrato ieri il ricordo della Pentecoste e che oggi celebra la Vergine come sua madre, perché possiamo avere sempre in lei l'esempio dell'ascolto, della perseveranza, dell'adesione alla volontà di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Presentiamo a Dio tutti i drammi dell'umanità, perché il Signore abbia pietà di quelle situazioni cariche di violenza, di oppressione, di sopruso e di miseria. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la pace nel mondo, per una pace vera fondata sulla giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché tutti, anche coloro che sembrano più lontani dalla fede o che non praticano nessuna religione o che servono Dio in altre fedi, tutti possano sentire questa chiamata alla solidarietà umana, alla condivisione, così come in questa pagina vediamo richiesto da Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la nostra Chiesa di Bologna, per il suo vescovo, per tutte le parrocchie, per il nostro vicariato e infine per la nostra famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi è l'anniversario di matrimonio di mia figlia Benedetta e di Marco. Preghiamo per loro, per la gioia che hanno con questa bimba e anche per il peso della sua malattia che devono portare ogni giorno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
pregare anche per i bimbi che domenica prossima riceveranno la prima comunione. Preghiamo per loro, per le loro famiglie, perché possa essere veramente un giorno di grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Una preghiera anche per la mia seconda mamma Norma, di cui ieri ricorreva l'anniversario. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ecco, ringraziamo e ricordiamo anche Pino. Ieri ha fatto la sua comunione, che possa essere per lui, possa avere perseveranza, iniziare un cammino nuovo. E ringraziamo il Signore di tutti i doni del tempo di Pasqua, per noi, per gli altri, per tutta la comunità, tutti quelli che ci seguono. Preghiamo.
Ascolta,
Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo contando sull'intercessione di Maria, pensando alla figura del Battista, per Cristo nostro Signore.